Questa sera avrei due punti da sottolineare. Anzitutto il tragitto del quarto viaggio in catene di Paolo che va da Cesarea fino a Roma. Svolgerò il mio incontro in tre parti. Prima, e qui chiederei agli operatori di mettere in risalto il tragitto, prima farò le tappe del viaggio e poi mi fermerò su due punti, proprio il significato di quel bellissimo brano che descrive la tempesta e il naufragio, e poi mi fermerò su Paolo a Roma e sulla conclusione del libro, che è una conclusione aperta che richiede naturalmente una riflessione particolare. Ecco, è un racconto molto bello, molto vivace, con molti particolari che naturalmente descrivono un'autentica esperienza, ma anche dove si cerca il significato, e sarà questo che noi tenteremo di decifrare. Che significato ha soprattutto il naufragio e la tempesta, e che significato abbia l'arrivo e la conclusione a Roma. Primo punto, allora, la sintesi. Il viaggio parte da Cesarea, come si può vedere nella carta geografica che avete davanti. Parte da Cesarea, pian piano passa al di là di Cipro, a nord di Cipro, e alla fine arriva a Creta. Qui hanno trovato un certo luogo, però non era un porto sicuro, e allora tentano di arrivare a un altro porto più sicuro. Ma nel breve tragitto, improvvisamente, la tempesta li fa naufragare, ma prima li trasporta per 14 giorni in mezzo al Mar Mediterraneo, con la grande paura di finire nel mare della Sirte, che era il più pericoloso, ritenuto così dai marinai di allora. E arrivano dopo 14 giorni a Malta, dove gli abitanti li accolgono, dicono i testi, con una non comune, è una litote per dire una rara umanità, e con questa parola si traduce il termine greco filantropia oppure l'aggettivo filantropos. Qui due fatti avvengono miracolosi: una serpe morde Paolo, ma Paolo non ne ha alcuna conseguenza, per cui dallo scandalo si passa all'ammirazione, al punto di ritenerlo un dio, e l'autore qui non corregge perché di fronte alla realtà popolare tralascia i particolari. E passato l'inverno, ecco che in primavera, qui c'è una nota anche dei venti. In questi tempi sono andato a vedermi la rosa dei venti, perché qui si usano i termini classici che vengono tuttora usati, vedo, nella lingua marinara, e c'è il vento, il noto, di per sé non è lo scirocco, ma che va a sud-est, ma il noto è quello che viene proprio dal sud, che permette alla nave di fare il tragitto classico da Malta a Siracusa, poi Reggio Calabria, naturalmente, e infine Pozzuoli. Da Pozzuoli una comunità viene incontro e lo ospita, una comunità la cui origine a noi è sconosciuta, ma che esisteva. Nei porti di mare c'erano queste piccole comunità, a tal punto che lo accolgono per quasi una settimana. Dopodiché si riparte attraverso la via Appia, quindi per terra. Vengono nominate due tappe, il Foro Appio a 40 km da Roma e alle Tre Taverne, che è a 30 km da Roma. E anche qui dei cristiani romani, sappiamo che esisteva una comunità, almeno giudeo-cristiana, a Roma, perché Aquila e Priscilla provenivano da quella comunità, quella coppia che è vissuta con Paolo a Corinto, che l'ha accompagnato anche ad Efeso. Ecco, ebbene, Paolo riceve questa visita che lo incoraggia, perché aveva delle perplessità: chissà quella comunità se mi conosce, come mi conosce dopo tutte le battaglie vissute. E E qui è arrivato a Roma e messo agli arresti domiciliari, quindi da una parte si ritiene che non sia un prigioniero pericoloso e dall'altra però ha sempre un soldato di guardia che lo piantona. Però questo non gli impedirà di annunciare il Vangelo per 2 anni ed sono le note con cui si concluderà il libro. Ma in quel periodo avrà la possibilità di incontrare anche qui i giudei, una prima e una seconda volta, dove si maturerà l'accoglienza da parte di alcuni, come sempre, il rifiuto di altri e l'affermazione finale di Paolo, su cui ci soffermeremo perché secondo me è un'affermazione importante: ai pagani viene annunciata la salvezza ed essi ascolteranno. Cercheremo di capire questo. Vediamo allora il primo episodio, la tempesta. Naturalmente dovremmo cercare di capire quale sia il significato. E qui direi che mi riferisco a un commentario che è breve e però è anche ben documentato, quello di Johnson, che parla di una esperienza reale anzitutto, ma anche del suo significato. È una specie di sosta narrativa, quasi per digerire e assimilare quanto è accaduto. Nello stesso tempo, questo diventa un'apologia dell'azione di Dio nella storia mediante uomini. Dio si serve nel suo agire nella storia mediante i suoi servi, cioè mediante uomini. Ecco qual è il significato. Certo che questo racconto diventa una grande parabola vissuta sulla liberazione dalla morte e sulla provvidenziale presenza di Paolo dentro questa nave. Il racconto è sviluppato in 4 scene, prima la tempesta con la deriva nel Mediterraneo, Paolo che garantisce la salvezza perché ha avuto la rivelazione di un angelo che lo confermava nella sua testimonianza che avrebbe dato a Roma, il pasto comunitario il 14° giorno, il tutti salvi alla fine, perdono il carico, ma i passeggeri, compresi i prigionieri, i naviganti e i passeggeri e i marinai, tutti sono salvi. E io ci aggiungo che naturalmente il fatto dell'accoglienza al capitolo 28, l'ultimo, a Malta, diventa parte integrante di questo racconto. Bene, come leggere questi simboli? Direi che c'è un significato globale, è la salvezza attraverso la morte. La morte che è significata dalle tenebre e dal mare in tempesta. Nella Bibbia il mare in tempesta, le tenebre e anche il vento rappresentano le potenze del male e della morte, anche le potenze del caos. Il primo tema dominante è il tema della salvezza attraverso la morte. La salvezza è il tema dominante perché ben 5 volte il verbo sozo e la parola salvezza, soteria, ritorna ed ha un significato teologico, ma anche il significato pratico, cioè la salvezza dopo la tempesta. Che cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre subito in questo tema della la figura stessa di Dio, il Dio dominatore del male, che salvando tutti per mezzo di Paolo mostra la sua innocenza. D'altra parte Paolo ha sempre fiducia e infonderà la fiducia che tutti si salveranno. Ma appare anche in filigrana il Dio di Giona, Giona capitolo 1. È il Dio che placa la tempesta mentre i marinai non sono più uomini, non sono più tecnici, ma diventano semplici uomini impotenti di fronte a questo. C'è in filigrana, nel testo che vi ho lasciato, ci sono più riferimenti al riguardo. Secondo significato è proprio, ecco, oltre che la salvezza, è Paolo mediatore di salvezza, in quanto è un salvatore solidale, attraverso il quale la salvezza si estende a tutti. Lo vediamo con tre segni. Primo, all'inizio consiglia di non partire, ma quando non è ascoltato e la tempesta rischia di far morire tutti, garantisce la sorte, confermandola appunto con quella apparizione di un angelo che gli affermava: devi comparire davanti a Cesare. C'è dunque un piano di Dio provvidenziale per lui, ma anche per tutti, da realizzare. Vediamo in questo anche ritorno su Giona. Però mentre Giona non è solidale, mentre Giona fugge dalla via di Dio, Paolo invece è fedele a Dio, obbedisce a Dio, si mette nelle sue mani, è fiducioso ed è solidale con i compagni di viaggio. Potremmo dire allora che c'è sì Giona, ma abbiamo una figura antitetica a Giona. Il secondo segno è molto bello, avviene nella 14ª notte. Come leggere questa 14ª notte? Personalmente sono immediatamente portato a vedervi quasi la notte di luna piena della Pasqua, una liberazione simile a quella della Pasqua ebraica. È una veglia pasquale, anche perché già in precedenza e nelle vicinanze Paolo era abituato a delimitare le proprie cronache facendo riferimento alle date e alle feste ebraiche, per esempio lo Yom Kippur, quando essi partono. Dunque potrebbe esserci una velata, se non altro, veglia pasquale. La stessa cosa avviene anche nel capitolo 12 con la liberazione di Pietro. Gli autori che hanno studiato il brano hanno visto dei legami con quella liberazione e la liberazione dell'Esodo. Che cosa possiamo dire di questo? Beh, prima di tutto, in quella notte appare la figura di Paolo, coraggioso ma anche fedele. Coraggioso perché prima di tutto rivela al capitano una specie di tentativo da parte dei marinai di salvarsi da soli lasciando tutti in mare. Impedisce perciò che questi possano scendere e fuggire, ma soprattutto compie un gesto importante. Esorta tutti a mangiare, compresi i marinai. Ma come li esorta? Facendo la benedizione sul pane e spezzando il pane. Compie le quattro azioni che Gesù compie nell'ultima cena. Allora domande: che significato ha? Certamente un primo significato: dare il pane è un segno di speranza e di vita. Prendere cibo è necessario per la vostra salvezza. E aggiungerei la salvezza universale, che è significata nel fatto che tutti mangiano e tutti sono salvi. È dunque un altro segno della salvezza universale offerta da Dio anche ai pagani e anche ai prigionieri, perché volevano ammazzarli per paura che fuggissero. Le guardie volevano ammazzarli, ma interviene Paolo per questo. Ma c'è una seconda domanda. Proprio vedendo queste azioni ci si chiede: ma Paolo ha celebrato l'Eucaristia? Beh, io penso di no. Ma potremmo dire così: pur senza sacramento vive quel momento in modo sacramentale. Qui mi piace citare un testo di padre Bizzetti nelle sue meditazioni sul libro degli Atti. Lui dice che è un pasto feriale che non ha connotazioni religiose, ma è vissuto con lo stesso spirito, per cui esprime il senso profondo dell'Eucaristia. E aggiunge: fra un pasto normale e il rito dell'Eucaristia c'è l'Eucaristia vissuta, cioè il senso vissuto, il clima. E allora esemplifica: in una situazione in cui non c'è alcuna speranza, dove una persona ha il coraggio di credere, di sperare e di fare un gesto di vita come il mangiare, tutti quelli che entrano in questo spirito partecipano della salvezza. Quindi potremmo dire che lui vive un gesto normale, ma nel clima eucaristico. D'altra parte ha accennato un altro gesto, lì più significativo, quando si converte il carceriere di Filippi e tutto termina alla fine in un banchetto, è il clima eucaristico. Terzo segno di salvezza dove Paolo è mediatore è nell'isola di Malta. Ritorniamo all'isola di Malta, allora, che viene descritta da qualche autore un po' come l'isola felice. In realtà appare l'isola dove si vivono le virtù che aprono a Dio. La virtù della filantropia, la virtù della cura dei malati, la virtù dell'accoglienza. E l'episodio della serpe che cosa significa? Direi da una parte mostra ulteriormente l'innocenza di Paolo, ma dall'altra la serpe è la vittoria contro il simbolo del male, il serpente iniziale che viene superato e sul quale trionfano Cristo e anche quelli che lo seguono. È importante anche la guarigione del padre di Publio. Publio che era definito come il protos, era magistrato, era il primo cittadino, era un notabile, e comunque ci interessa più il gesto di Paolo che dà la vita come Gesù e come i missionari del Vangelo. E vediamo qui una specie di parallelo tra la prima tappa. Nella prima tappa del primo viaggio missionario ci siamo accorti che c'era Sergio Paolo a Cipro. Qui abbiamo un altro romano, Publio, di cui dà pure il nome. Troviamo che ambedue accolgono il Vangelo e ambedue diventano testimoni, potremmo aggiungere, del Signore nelle isole, le due isole, Cipro e Malta, all'inizio e alla fine sono caratterizzati da questa adesione. Concludo allora. Che senso può avere globalmente questo testo? Prima di tutto è una ulteriore innocenza di Paolo che viene dimostrata attraverso segni adatti soprattutto al mondo pagano. Qualcuno la definisce una specie di ordalia. Cos'era l'ordalia? Era una prova dove uno doveva assumere un veleno e se il veleno non lo colpiva era dichiarato innocente. Ebbene, qui è l'ultima prova dell'innocente protetto da Dio, che si dà anche di fronte ai pagani, soprattutto con la serpe, ma col dare la vita. E allora cosa avviene come conseguenza? Avviene che c'è una specie di rovesciamento delle parti. Il prigioniero sarebbe una persona pericolosa perché può essere condannato, diventa invece il salvatore. L'accusato è assolto da parte di Dio e diventa giudice. Il detenuto è un liberatore nel simbolo del tutti salvi. Ma aggiungiamo un'altra conseguenza, questo è l'ultimo tocco che mostra come il discepolo di Gesù diventi sempre più, l'abbiamo visto soprattutto nel viaggio verso Gerusalemme, fino a Gerusalemme, diventa sempre più simile, più immagine del suo maestro e signore. Questo mi pare il primo significato, non solo l'innocenza, ma anche questo suo assimilarsi a Cristo. Secondo, è l'ultimo segno della salvezza universale che è data attraverso il simbolo del pane spezzato e della salvezza offerta a tutti i passeggeri, compresi i prigionieri. Dovremmo aggiungere anche il fatto che Paolo è considerato un Dio, salvatore e guaritore. E notate che mentre a Listra si è preoccupato, Paolo e Barnaba si preoccupano di evitare sacrifici, qui non dicono nulla, è una religione popolare, e insomma è un uomo di Dio, ma quasi un Dio. Un terzo significato mi pare molto evidente, e cioè che i pagani rivelano delle virtù impensate. L'abbiamo visto già con Cornelio, era la premessa alla sua conversione e accoglienza nella Chiesa. Qui troviamo la rara umanità presente nel centurione Giulio, che tratta con umanità Paolo, a Sidone gli permette di recarsi dagli amici e di ricevere le cure, poi alla fine lo ascolta e si lascia anche illuminare da lui. La stessa rara umanità filantropia è negli abitanti di Malta, che vengono chiamati barbari. Qui certamente la parola barbaro non ha significato negativo, ma certamente indica indigeno. Ma effettivamente gli abitanti di Malta, che hanno anche oggi una loro lingua che è molto simile all'arabo, tra l'altro, erano più di origine fenicia, quindi, o meglio punica, e mostrano questa umanità sia nell'accoglienza che nel rifornirli alla partenza. Allora filantropia, ospitalità e condivisione sono dei beni, sono i tre segni, le tre virtù che aprono a Dio, che li rendono aperti alla salvezza. In qualche modo Luca allora cristianizza motivi, temi e simboli della società greca, evocando i caratteri che abbiamo trovato anche nelle comunità di Gerusalemme, quando parlavo delle qualità. Ultimo, potrei dire che abbiamo anche dei tre contatti con testi biblici. Il primo è con il diluvio. Come allora, anche qui la salvezza avviene attraverso l'acqua. E per chi avesse partecipato alla liturgia cattolica di ieri, avrebbe visto anche come il riferimento al diluvio, sia nella lettera di Pietro come nella Genesi, che diventano nel cristianesimo primitivo un simbolo del battesimo, salvezza attraverso l'acqua, attraverso la morte. Un secondo elemento è il rapporto Giona-Paolo, dove però la figura di Paolo appare fedele a Dio, solidale con i pagani, quindi ben antitetica rispetto al profeta. C'è un terzo contatto che non avevo prima ricordato, ma che vorrei ancora adesso ricordare: la tempesta sedata narrata per esempio da Luca. E Paolo in qualche modo fa riferimento, perché come Paolo resta tranquillo grazie alla visione e infonde tranquillità e fiducia, così è immagine di Gesù che dorme tranquillo durante la tempesta e porta in salvo i discepoli. Io spererei di fare adesso il punto sulla situazione a Roma, perché l'arrivo a Roma e la finale del libro hanno dei problemi o suggeriscono delle riflessioni. Che cosa dire di questa finale? Primo, il racconto comprende due incontri di Paolo con i giudei e un sommario che chiude il libro, ma anche tiene il discorso aperto. Conclude anzitutto perché, come da uno studio fatto da Padre Dupont su questo brano, qui si conclude la missione paolina con le parole: per 2 anni annunciò con parresia e libertà il regno di Dio e Cristo risorto. Si conclude il libro degli Atti, è logico questo, ma si conclude nello stesso tempo l'intera opera di Luca, Vangelo e Atti. Non mi fermo ai particolari, per chi ha il testo che è stato inviato, io ho riassunto gli elementi principali. Secondo, la finale però è anche uno sguardo al futuro, una chiesa aperta ai pagani e un racconto che diventa apologia o difesa di Paolo. Però resta anche una serie di problemi aperti, perché per esempio non ci narra di come sia andato a finire il processo di Paolo. Secondo qualche testimonianza probabilmente è finito bene, perché Paolo, secondo il romano che ha scritto la lettera ai Corinzi, sarebbe andato in missione in Spagna, sarebbe quindi stato liberato, avrebbe potuto, poi ritornando a Roma sarebbe stato ucciso, ma durante la persecuzione che era circoscritta a Roma dei cristiani da parte di Nerone. Un secondo elemento che resta così aperto è il mandato di Cristo: dovrete andare fino ai confini della terra. Ma siamo ai confini della terra? Un terzo, quale sarà il destino di Israele che Paolo traccia, ma che qui è riassunto in una brevissima frase, 28-28, facile ricordarlo, mentre il tema è affrontato in maniera, direi, profonda nei capitoli 9 e 11 fino all'11 di Romani. Allora affrontiamo questi problemi in quattro punti. Primo, la profezia sul futuro della Chiesa fra le genti. La finale termina con questa frase: sia dunque noto a voi che alle genti è stata inviata questa salvezza di Dio, ed esse ascolteranno autoi kai akousontai, che possiamo tradurre anch'esse, esse pure, oppure esse sì, in senso contrapposto, ascolteranno. Certamente dobbiamo dire che il programma della salvezza è aperto ai pagani. E qui quella salvezza offerta ai pagani, iniziata con Cornelio, pubblicamente affermata nell'assemblea di Gerusalemme, riceve il sigillo definitivo. Ascolteranno e saranno salvati è un programma aperto al futuro, una nota di speranza che viene, direi, accentuata e confermata dalla libera predicazione di Paolo senza impedimenti. Tralascio il problema che affronterò per ultimo dicendo che qui vi è un implicito richiamo all'inizio del Vangelo, quando appaiono le stesse parole: Simeone, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce da rivelare alle genti. E troviamo in qualche modo la realizzazione della testimonianza degli apostoli che dovrà arrivare fino ai confini della terra, cioè aperta a tutti gli uomini. Secondo punto è apologia di Paolo. Però è vero che Paolo viene difeso, ma non si dice niente della sua sorte. Come leggere? Ecco, io ho trovato interessante un articolo precedente che dopo viene riassunto anche nel commentario da parte di Margherita. L'autore, citando Crisostomo, dice queste parole: il lettore è pieno di attese. E allora ecco che certi silenzi dovrà riempirli lui con la sua riflessione in base a ciò che ha letto. Allora la domanda mia è questa: ma se questa è una strategia letteraria per attivare la riflessione dei noi lettori che dovremmo completare, che cosa possiamo aggiungere in base a quello che abbiamo già letto? La prima conclusione è questa, la più facile: che Paolo giudicato diventa giudice. Lui è per sé prigioniero per essere giudicato, ma di fatto, con la dimostrazione dell'innocenza e con il suo parlare, diventa giudicante. E in particolare si rivela questo fatto nei due incontri con i giudei. Nel primo essi lo dichiarano innocente. Nel secondo, invece, dopo che dalla mattina e alla sera argomenta per convincerli riguardo a Gesù, alcuni sono persuasi, altri non credono. In questo caso, per chi non crede, si invertono i ruoli. Paolo diventa giudice, e cioè allora l'apologia di Paolo diventa giudizio su Israele e annuncio di salvezza per i pagani. Lasciamo in sospeso forse delle domande, perché poi ne riprendo, eventualmente ne ridiscutiamo. Secondo risultato, Luca non narra la morte, ma il racconto lascia intuire che il testimone saprà affrontare anche la morte senza venir meno. Del resto abbiamo visto nel discorso a Mileto che l'unico desiderio dell'apostolo era di condurre a termine la corsa e il servizio che mi fu affidato. Il fatto che potrà poi annunciare per 2 anni il Vangelo ci conferma in questa sua fedeltà. Ma Paolo e dipinto anche all'interno di questo scritto come immagine di Geremia e del servo del Signore. E come questi due sono stati profeti e profeti fedeli, così Paolo, che è dipinto come un profeta fedele, come un servo fedele, sarà testimone a Roma senza che il martirio sia solo con la morte. Il martirio è la testimonianza che è con la vita. E allora sarà l'uomo fedele. Una terza conclusione che potremmo trarre da questo è che Luca vuole mostrare la continuità dell'opera missionaria di Paolo e consolidare l'immagine di lui che predica. Trascorse 2 anni, accoglieva tutti, annunciava il regno di Dio, insegnava le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. E allora ecco, verso questo ricordo e questa attività, che si orientano secondo Luca, il mondo e la narrazione e il mondo dei lettori scoprono che è una garanzia che lui arriverà fino alla fine. Affrontiamo il terzo problema. Mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Però obiezione. Roma non è confine della terra. Casomai è il centro del mondo. Dobbiamo considerarlo ugualmente? È arrivato al centro del mondo, quindi cioè di quello che era l'impero più grande del tempo, che aveva tante lingue e tanti popoli? Potrebbe essere anche questo. Ma potremmo anche vedere di più. Poi non è che arrivi con l'apostolo la parola a Roma, perché era già arrivata la parola, c'erano già cristiani. Arriva l'apostolo e resta testimone. Che cosa possiamo vedere allora? Dobbiamo cominciare a rileggere il capitolo 24 di Luca, dove si annuncia: nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli, cominciando da Gerusalemme, e di questo voi sarete testimoni. Che richiama Isaia 49 secondo la 70, e cioè che il programma che riserva l'annuncio ai popoli non ebrei va oltre il libro. Cioè il libro dice è cominciato, ma continuerà la parola ad andare oltre. Allora si parla di escatologia geografica, quasi a dire che il libro va oltre il libro, continuerà. Ma d'altra parte abbiamo visto, io ci riflettevo, abbiamo già trovato un esempio, ed è nell'eunuco dell'Etiopia, che era considerato un paese l'ultimo dei popoli, cioè all'estremità della terra. E allora in qualche modo abbiamo già visto un esempio in quel battesimo da parte di Filippo dell'eunuco, come una conversione che va fino ai confini della terra. Ultimo, la domanda che affronta il senso di quella espressione: ed esse ascolteranno le nazioni, le genti. Come tradurre ed esse, quel ed? Dobbiamo tradurlo come anche, oppure essi sì, quasi in contrapposizione, quasi per chiudere agli ebrei? Ecco, secondo me questo non avviene per nulla. Perché? Potremmo dire che leggendo l'episodio troviamo anzitutto che parla dell'università dell'accoglienza del Vangelo. Dobbiamo ascoltare, dobbiamo includere anche i giudei tra i destinatari della predicazione. Tutti in qualche modo, tanto più che il racconto, e qui è un'osservazione interessante, il racconto, vedendo i vari ascoltatori, c'è una specie di strategia narrativa. All'inizio sono i giudei che vanno, poi vanno i più e alla fine tutti accoglieva. Cioè il racconto culmina verso l'universalità. Il movimento narrativo spinge verso questa dimensione. Perciò anche gli ebrei apparterranno al popolo di Dio accogliendo anche Cristo in base all'ascolto come tutti. Ma vorrei leggere anche perché c'è una citazione di Isaia molto nota, è dove il profeta va e detto va da questo popolo e di perché ascoltino con gli orecchi ma non intendano, perché vedano ma non sappiano, guardino ma non sappiano vedere, eccetera. Che significato ha nei profeti? Le minacce dei profeti non sono mai una chiusura. Credo che l'interpretazione sia più ovvia, e quindi l'ermeneutica deve cogliere in questo avviso, in questa minaccia, una funzione retorica che è una provocazione al pentimento, ma lascia aperta la possibilità di una illuminazione. Perciò Paolo è presentato come un profeta. Anche lui come profeta va da questo popolo e di, rinviando poi a Dio il mistero dell'indurimento del popolo. Non chiude il problema in un verdetto tragico, ma come ricorda Margherita, io sarei anche più avanti, cioè più aperto di lui, il libro si chiude con una tensione non risolta tra la promessa destinata a Israele e la scelta storica. Lui dice, di fatto, e c'è stato un rifiuto da parte dei capi, ma molti, se noi siamo anche cristiani, dovremmo dire, perché una gran parte dei giudei hanno accolto il Vangelo, compresi gli apostoli. Ecco allora la traduzione che potremmo dare, che io sostengo di quel testo. Molti altri diranno diversamente, ma proprio per i motivi che ho detto, tradurrei così. Sia dunque noto a voi che alle genti, tois ethnesin, è stata inviata questa salvezza di Dio, ed esse, lo tradurrei, anch'esse. Esse pure ascolteranno autoi kai acusontei. Cosa significa questo? Che più che esclusione abbiamo inclusione, nel senso che anch'essi saranno partecipi a pieno titolo come discepoli e credenti, in quanto sanno ascoltare la parola, quella parola che genera la fede e che rende discepoli. Il testo allora fa eco, secondo me, a un'altra frase che abbiamo già introvato, e precisamente al capitolo 11:18. Quando Cornelio viene assunto, viene accolto nella chiesa, Pietro deve giustificarsi di fronte alla comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme, che gli fanno le obiezioni di compromesso, e lui risponde dimostrando i frutti presso i pagani. La frase finale della comunità è questa: dunque kai tois ethnesin, cioè anche ai gentili, alle genti, Dio ha donato la conversione per la vita. Vedrei quella frase in armonia con questa ultima. Potrebbe essere anche contestata, ma io la leggo così. Allora, per dire, tutti potranno divenire discepoli del Vangelo se sapranno ascoltare e accogliere il messaggio. Permettetemi ancora allora qualche minuto per quattro conclusioni che io riassumo così. L'annuncio deve continuare, primo, deve continuare a tutti, destinato a tutti. Terzo, fino alla fine. Quarto, nella testimonianza. Primo, la struttura letteraria degli Atti si presenta come un secondo libro che segue al Vangelo, cioè l'evento salvifico di Cristo che viene descritto nel Vangelo di Luca si compie e continua nella storia della Chiesa. Il Vangelo che contiene la testimonianza degli Apostoli su Gesù deve essere annunciato a tutto il mondo, e appunto gli Atti descrivono questo primo itinerario un po' intricato, accidentale, che Luca qualche volta dipinge in maniera unitaria, ma che ritiene sullo sfondo anche cammini diversi, percorsi difficili, che però sono arrivati a quella visione che lui ha ormai del cristianesimo. E sono stati questi percorsi, sono stati permessi da persone piene di spirito, come Stefano, come Pietro, come Giacomo e Paolo, che partono da una esperienza del Signore risorto e dall'esperienza della potenza dello Spirito È in questo senso allora che l'autore dice che questo annuncio deve continuare, come Paolo l'ha continuato anche negli ultimi 2 anni in cui risiede a Roma. Secondo, deve essere annunciato a tutti. La destinazione universale della salvezza che si apre alle genti è già implicita all'inizio, quando dirà che dovrete fino ai confini della terra testimoniare con la forza dello Spirito il Vangelo, quindi ovunque, viene espressa e sancita a Gerusalemme in maniera ufficiale e viene ribadita alla fine, mettendo in primo risalto la fede, l'adesione. È in questo modo che il Vangelo, allora, della grazia è annunciato a tutti. E la conferma ci viene anche proprio da quel piccolo segno ultimo nel mare, dove Paolo invita tutti a mangiare il pane perché tutti sono salvi. Dovrà continuare fino alla fine e continuerà per Paolo fino alla fine. E qui mi fermo a una frase di Marconcini, Atti degli Apostoli, è un libretto un po' di diffusione, ma buon libretto nell'insieme, un po' di meditazione. Ecco, allora si vede che ai giudei Paolo annuncia una missione senza confini, apre il mondo, apre il Vangelo al mondo, non solo a un popolo. E questo è stato molto difficile da accettare, perché il tema del puro e dell'impuro bloccava le comunicazioni. Ma lo ha annunciato anche all'autorità pagana, romana, che pure era anche tante volte non sempre così innocente, oppure era incompetente o venale. E qui allora parla di giustizia, di continenza, di risurrezione. E continuerà a predicare a Roma con piena libertà e impedimento. Questo ci ricorda che le premesse ci porteranno a capire che annuncerà il Vangelo fino alla fine della corsa e con coerenza, come si augurava nel discorso di Mileto. Ultimo, ecco, l'ultimo dibattito con il giudaismo, che cosa sottolinea? Che ciò che vale per tutti è l'ascolto. L'ascolto che genera accoglienza, adesione e poi porta alla testimonianza. L'apertura ai pagani diventa anche un'apertura che riguarda tutti i credenti, tutti i futuri credenti e missionari, che avrebbero perpetuato la memoria dell'Apostolo dei Gentili. Saranno anche loro, ogni credente sarà associato alla testimonianza del risorto fino alle estremità della terra. È dunque un programma aperto di cui il sommario finale offre un'anticipazione. E questo sommario attende che ogni lettore lo ricomponga e lo viva nella lettura del libro. È così che io terminerei, augurando, dopo la lettura, spero che sia stata adeguata o utile, che diventi anche una buona rilettura. Per questo ho inviato, per chi desidera, che aveva già seguito, ma anche ricomponendo i miei testi, che naturalmente nel tempo sono andati un poco più precisandosi, auguro che quel testo che ho inviato possa essere utile per una rilettura.
Volevo solo indicare alcune suggestioni che mi sono venute in mente oggi. Intanto quel non temere che dice l'angelo a Paolo. Inserisce Paolo nella lunga galleria di personaggi veterotestamentari e neotestamentari, anche non temere Maria di Gabriele, i vari personaggi a cui è dato un annuncio di salvezza. Il non temere precede l'annuncio di salvezza, mi pare. Poi, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti, che richiama le parole di Gesù in Luca 24, Emmaus, eccetera, e poi tutto quell'ascolteranno che veramente mi ha colpito e non avevo forse mai messo in evidenza per conto mio, che mi sembra importantissimo. Ecco, mentre giovanilmente direbbe e credettero, pisteusontai, ecco, qui c'è ascolteranno. Ascolteranno è proprio l'ascolto che è la ricezione della parola, a cominciare da Shema Israel, ecco la preghiera più che quotidiana degli ebrei, che è l'ascolto. Ecco, così sono, sì, suggestioni. idee che per me erano importanti in questo momento. E poi avevo sempre la mia curiosità sulla paresia, lei si ricorderà, paresia è anche la penultima parola degli atti.
Sì.
Ecco, se quando può lei mi potesse dare un'indicazione di paresia, una citazione di paresia, nella 70, per vedere se c'è qualche...
Gliel'avevo già l'altra volta, purtroppo non gliel'ho date, ma sono circa 12 tra il verbo paresiazzo, che aveva, l'ho richiamato l'ultimo, solo che adesso qui non ce l'ho, avevo anche guardato e...
Era per vedere se c'è un corrispondente ebraico, mi incuriosisce, ecco, questa è una curiosità proprio.
Sì, 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 ci sono delle corrispondenze ebraiche, però a seconda va bene. Guarderò meglio anche il significato, però significa o parlare, significa uscire dal positivo e anche negativo, su questo rispondo subito, perché può essere anche qualche volta uno che parla anche in maniera sbagliata, no? Però significa parlare con coraggio, parlare apertamente così e anche con sapienza, qualche volta può essere detto anche in maniera sbagliata, cioè in maniera sconsiderata. La paresia, il verbo paresiazzo, può essere giudicare bene o giudicare anche in maniera sbagliata qualche volta. E casomai, se vuole la corrispondenza ebraica, gliele porterò.
Una curiosità. Mm. Sì, paresia è anche il greco classico, no?
Sì, 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 sì.
Un verbo, tutto quanto, sì, sì.
E difatti, sostanzialmente, la 70 assume il significato, i significati del classico greco.
Eh sì.
Ecco, mi fermo solo su due sottolineature. Non temere è spesso l'inizio di un'esperienza, annuncio di salvezza, ma anche dell'esperienza dell'incontro con Dio. E in fondo anche nella trasfigurazione c'è timore e sospensione. Quando i profeti incontrano Dio, oppure quando qualche autore ha qualche visione, e c'è questa idea non temere, il Dio che si fa presente, però dice non vengo, se io vedo Dio muoio, no? E allora è un modo per rassicurare, per dare questo. Ecco, secondo, dalla legge dei profeti, io avevo sottolineato fin dalla prima lezione, citando Conzelman, adesso non l'ho qui, ma e mi pare che Conzelman dica una bella cosa nelle sue osservazioni, perché parla di Cristo a partire dall'Antico Testamento, è lo stesso Cristo che annuncia in questo modo, sto cercando il testo proprio per leggerlo alla lettera, praticamente vuole mostrare come ci sia la continuità con l'Antico Testamento ed è tutta anche la spiegazione che fa agli ebrei Paolo, ma anche il discorso di Stefano e la lettura della storia per vedere che c'è una continuità. Ed è la stessa storia che fa d'altra parte Gesù quando appare ai discepoli. Fa anche lui dei discepoli di Emmaus e anche aprì a loro il senso delle scritture. Cioè è vedere come acquistano significato nuovo anche nella sua figura, però partendo da Gesù, ma dicendo che non è contro, ma è dentro questa. E ultimo, l'ascoltare, ecco, sono pienamente d'accordo, anche San Paolo, e anche qui si parla però che anche l'ascolto porta alla vita. Stranamente c'è un linguaggio come San Giovanni, perché coloro che credono abbiano la vita. E anche nell'ultima frase dei giudeo-cristiani di Gerusalemme, quando viene presentato da Pietro il significato dell'accoglienza data ai pagani, e anche i pagani Dio ha concesso, ha dato in dono il Vangelo per la vita, anche ai pagani, ritorna quella unità perfino con San Giovanni, pur essendo diverso forse il contesto.
Quel versetto che è omesso, perché considera il 29, quel versetto che è omesso che riguarda i giudei?
Praticamente è stato omesso perché è della tradizione occidentale, quindi che sarebbe stata un'aggiunta, una glossa della tradizione. Io ve l'ho dato anche il contenuto, lo trovate d'altra parte anche nella Bibbia di Gerusalemme, è una di quelle glosse, è un esempio proprio 28-29, che segue la proclamazione di Paolo, sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed esse ascolteranno, e poi aggiunge: e avendogli detto queste cose, i giudei se ne partirono, avendo fra loro stessi una grande discussione. E in questo modo allora che si vede come non tutti sono negativi, ma sono perplessi, quindi è ancora aperta la discussione. È una tradizione che in genere rivela una teologia post-lucana con un antigiudaismo più marcato, un'accentuazione del primato di Pietro e l'esaltazione del potere dello Spirito. Sono glosse di questo. Queste sono le conclusioni di alcune tesi che hanno voluto mettere insieme le varie glosse della tradizione occidentale, la nostra, insomma, quella francese, diciamo.
Sì, osservavo che questi giudei hanno tra loro una grande zetesis,
sì.
Una grande ricerca.
Anche ricerca, sì, cioè, ma è vero o non è vero?
Quindi che discutono sempre.
Accentua un po' la divisione anche tra di loro. E io aggiungo però, allora c'è anche l'apertura in questo senso.
Ho due domande piccoline. Una deriva da quel non temere, che però in Coelet è temi Dio. E come le mettiamo insieme? E l'altra è: perché lo spezzare del pane non è considerato sacramento, lì in quella circostanza che ha citato?
Era tipico di tutti gli ebrei.
Allora, alla prima è il doppio senso di temere. Vuol dire terrore, ma vuol dire anche in senso religioso, temere Dio e onorare Dio, rispettare Dio, trattarlo per quello che è, quindi anche con riverenza. E Coelete dice: temi Dio, è una delle espressioni nel senso non parlare a vanvera con Dio, rispettalo. Quindi è un senso anche positivo, ecco, il timore di Dio non è il terrore di Dio. Tant'è vero che, per esempio, Isaia gioca sui due sensi. Se non temete Dio avrete terrore, è sempre il verbo yara, temere, avrete terrore degli uomini, perché noi ci affidiamo non a Dio ma agli uomini. Ecco, in questo non tenere chiaramente è non abbiate paura. Non... La seconda, spezzare il pane è appunto un termine generico che io sono le azioni che faceva il padre quando apriva la benedizione iniziale del pranzo, quando nella cena ebraica, eccetera. Ci sono questa serie di spezzare il pane, le azioni.
E adesso?
Sì, sì, ma in fondo in molte preghiere anche attuali sulla benedizione del pane, eccetera, ci sono anche nelle liturgie cristiane, nelle preghiere. Però è un termine un po' generico. E lì allora qualcuno dice: ma ha fatto l'Eucaristia? Ha dato a tutti? No, ha detto nessuna di questo. Lo diede a loro e lo benedisse, compie un'azione generale. Ma io ho aggiunto: c'è però lo spirito eucaristico. In che senso? C'è lo spirito del dono, della salvezza che gli viene data, ecco, anche senza dire che abbia dovuto dare a comunione a tutti, insomma. E questa è un'ideologia un po', ma penso che nessun autore dice che abbia celebrato l'Eucaristia, però certamente il senso eucaristico, cioè del ringraziamento per la salvezza, ci sia. Il primo senso è certamente la salvezza. Mangiate, sarà per la vostra salvezza, lo esprime. E poi il clima anche di una speranza, di una gioia in fondo, di una gioia perché siamo vicini, si attende il giorno e si mangia, si ha il coraggio di mangiare mentre per la paura sei bloccato, non fai altro. No, dovete mangiare per avere le forze. E in questo senso direi che c'è l'Eucaristia vera e propria, ma poi c'è anche il clima eucaristico che si trasmette, lui lo presenta come segno di speranza. In quel momento critico lui invita ad avere la speranza prendendo il pane, come quando uno si accosta all'Eucaristia. E in questo senso è il clima eucaristico. Se no lo riduciamo solo quasi, per qualcuno poi addirittura lo riduce alla transustanziazione, eccetera. Ci riduciamo solo a un rito che può diventare, se si è preso così da qualcuno, anche potrebbe diventare quasi un rito magico, insomma, no? Invece no, è qualcosa che si inserisce nel dono di Cristo e si inserisce nella vita di tutti.
Forse l'aggiunta davanti a tutti potrebbe essere quell'in più rispetto al pasto ebraico, che dice un oltre rispetto alla consuetudine.
Comunque no, a tutti è bello perché
davanti a tutti
e offerto a tutti. E la salvezza è offerta a tutti, diventa una salvezza. Nessuno morirà, non muoiono marinai, non muoiono i passeggeri e neanche i prigionieri perché volevano ammazzarli. Perderemo il carico, ma le vite saranno tutte salvate. In questo senso davanti a tutti, proprio è un pane offerto a tutti.
Questa tua annotazione sulla sacramentalità, no? E questa specie di anticipo dell'Eucaristia, in questi gesti che sono così naturali, il mangiare per essere vivi, per trovare forza, eccetera, e invece l'accesso successivo al sacramento. Mm-hmm. Ma può esistere un sacramento al di fuori della fede? No, è un dibattito anche attuale, è appena uscita, mi pare, studiavamo con Paolo in questi giorni. E il dibattito che non si può, che c'è una reciprocità fra fede e sacramento, che oggi ci interroga perché i sacramenti sono molto poco considerati.
Ma io non è che aggiungo molto, io penso che ci sia una cosa di fondo. Noi abbiamo bisogno anche di riti. Il nostro corpo ha bisogno di riti. Se non li facesse, sarebbe tutto astratto. Il rito concretizza e il sacramento passa attraverso il rito. Però anche io direi che si estende. Io su questo sono un po' nella linea. Certo, i sette sacramenti cosa vuol dire? È una completezza. Ma per dire che si estende a tutta la vita. Questo è il senso. E il sacramento primo è Gesù Cristo, quello fondamentale. È colui che fonda perché con il suo corpo, con le sue parole, con i suoi gesti, anche Gesù non ha compiuto solo i singoli, quando perdonava, quando toccava, quando guariva, metteva tutta la vita dentro quasi un clima. Potremmo chiamare sacramento. Sacramento vuol dire un mistero. La parola sacramento in latino corrisponde alla parola mysterium greco, che non vuol dire, certo, è qualcosa di nascosto ma anche rivelato. Allora io credo che il passaggio sia proprio nel rito, in tutti che adesso siano sacramenti, così dal punto di vista giuridico diventa un po' più sfumato. Pensiamo per esempio a tutti i gesti di richiesta di perdono, sia per esempio nel mondo ebraico, lo Yom Kippur, no? I gesti, allora anche i rituali di i sacrifici, ma anche altri rituali che venivano compiuti nell'ambito stesso della fede ebraica, a cominciare dal coperchio dell'arca, no? Che era il coperchio della, come lo chiamavano, della espiazione, era il segno proprio del Dio che ci salva, che ci espia, che supera. Oppure andiamo a vedere la gente che nel Gange, nei fiumi, San Giovanni stesso che si inserisce nel battesimo chiedendo perdono attraverso un rituale che si immerge nell'acqua, quasi a dire morire e risorgere, che poi naturalmente viene assunto nel cristianesimo con una sua originalità, accentuando per esempio oltre che il perdono anche il dono dello Spirito che indica la vita nuova. Abbiamo dunque un grande orizzonte che poi non vogliamo dire ogni volta che compiamo un gesto che abbia lo stesso significato, ma certamente un grande orizzonte che completa perlomeno il significato principale. E questo io credo che ci sia. È interessante allora che spezzare il pane significhi sia decisamente accenno all'Eucaristia, per esempio a Troade chiaramente è accenno all'Eucaristia, e sia anche il pasto comune condiviso. Era lo spezzare il pane, che può significare l'Eucaristia. E d'altra parte la cena pasquale ebraica era uno spezzare il pane che all'interno dello spezzare il pane ha quelle due azioni, durante la cena e dopo la cena con il calice, che erano quattro i calici, però il terzo calice diventa importante per il cristianesimo perché Gesù la fa un ringraziamento e un dono speciale ma lo assume da azioni che si facevano durante questo pranzo. Io penso che le prime celebrazioni eucaristiche fossero così, almeno da quello che viene descritto nella prima lettera ai Corinzi. È interessante quella, e guardate che è una delle lettere più antiche, prima dei Vangeli, quella lettera che parla dell'Eucaristia, di come va celebrata. È interessante vedere tutto questo allora.
Padre Pelagio Visentin diceva che i sette sacramenti sono come i colli euganei, ce ne sono sette, poi tanti altri.
Una sacramentalità diffusa anche, io era con Roberto Tura, il libro di Roberto Tura che a me piaceva molto, cominciava così, cominciava con i vari livelli e cominciava anzitutto con il trascolorare dei faggi, tutti se lo ricordavano perché lui a ottobre-novembre doveva andare in montagna per vedere il cambiamento della natura, era per lui il segno cosmico, no? Poi c'è il segno antropologico e poi c'è anche il significato più, ma coglie un po' tutti questi segni. Ecco, io lo esprimevo con la parola rito indica qualcosa che ci coinvolge come un po' in tutto il nostro cosmo, ecco, religioso e umano.
Un'osservazione, a me interessava capire che immagine di chiesa emerge dalla narrazione degli Atti, e mi sembra proprio che emerga una chiesa che nasce già dall'inizio plurale in conflitto, già una chiesa diversificata, non una chiesa unita, quasi eterea, ma già difficile, già in conflitto, in cui però non si smentiscono le radici comuni. Però non si pretendeva neanche di essere l'unica verità espressa del messaggio evangelico. E forse era proprio quando c'è questa idea di chiesa che lotta per pretendere di essere la detentrice dell'unica verità. E poi un'altra sottolineatura. Ci viene narrata una chiesa che è incompiuta, una chiesa che non è, una storia che non è ancora finita. Come lei diceva prima, non sappiamo poi cosa succeda, neanche a Paolo.
All'inizio mi sono fermato sulle comunità di Gerusalemme, parlavo di elementi essenziali, riferimenti, poi ho parlato di diverse esperienze, è inevitabile. Le esperienze, per esempio, che avvenivano nelle comunità giudeo-cristiane della diaspora rispetto a quelle di Gerusalemme. Le comunità della diaspora giudaica erano già diverse e anche il giudaismo era molto, addirittura si parlava di sette. Ecco perché anche il cristianesimo viene dichiarato setta, quasi un movimento che però pian piano si distingue anche da quello. Però unità e varietà ci sarà sempre. Perché è come ognuno di noi ha l'essenziale, ma anche un percorso personale, così anche queste comunità. D'altra parte non dobbiamo pretendere che ci sia una strada unica, ma una strada, è una strada ampia, un'autostrada direi, non è un viottolo. Però notiamo che ci sono diversi anche viottoli, ma che alla fine convergono. E questo è già il primo tentativo di Luca. Luca che mostra gli elementi su cui alla fine dobbiamo ritrovarci. Per esempio anche quando parla di battesimo, è Paolo stesso, che manca lo spirito, si completa. E quindi l'unità non è un'unità giuridica centralizzata, astratta, è unità di più comunità, però convergenti. Il pericolo è quando ognuno va via per conto suo. Allora qui non c'è più quel dialogo che ci porta a una ricchezza ulteriore, c'è semplicemente una deviazione. Ecco, cos'è l'eresia? L'eresia è in fondo l'accentuazione di un punto così forte che si stacca dal resto. E perché non è che nell'eresia non ci siano delle verità, ma è una verità che diventa pazza perché diventa unica. Così pure l'unità è fatta di l'universalità, che cos'è? È una visione astratta? O è la convergenza di più comunità? che però nella diversità si sentono in comunione, io penso sia questa seconda. È un po' anche l'idea della... non è l'unità, non è il monologo, ma è la coralità. Ecco, l'esempio di questa comunità è proprio Gerusalemme, la Pentecoste. La Pentecoste che si manifesta più volte, in più luoghi e in più modi. La troviamo per esempio a Gerusalemme, no, le tante lingue, un'altra è a Cesarea, con i pagani, con un'esperienza diversa che continuerà. Un'altra è ad Efeso, dove però anche ad Efeso c'è l'integrazione, perché il tema dello spirito è fondamentale. Allora occorre anche che questo sia un elemento che entri nell'insieme, e noi la troviamo la sintesi, direi, continuamente, come, parlo della parte cattolica, un tentativo di sintesi nuovo è stato il Concilio, che però si digerisce a fatica, perché dai degli input, ma ognuno lo recepisce in maniera diversa, e allora occorre tempo. Ma pensate, nella storia alcuni aspetti del Concilio di Trento sono stati recepiti dopo secoli. E d'altra parte il Concilio di Trento, io leggendo i contenuti, lo trovo molto più ricco di come in concreto è vissuto dopo, con le divisioni, con le assolutizzazioni, eccetera, con la centralismo per difendersi. Ma pensate, a prima del Concilio di Trento c'era tutta la tradizione aquileiese qui nel nostro ambiente, una tradizione ricchissima. E allora io penso che bisogna recuperare un po' questo aspetto. Integrare l'aspetto dell'unità con la coralità. Ecco, non ho dato l'immagine di Chiesa, ma ho detto alcune problematiche. Bene, allora io spero che questi 60 fogli non siano così indigesti, ma possano essere, anche se qualche volta li capisco, sono molto sintetici. Ho cercato di buttare giù qualcosa che ci possa aiutare, dando valore anche, se osservate, ai discorsi, sia pure riassumendoli, perché alcuni discorsi ci hanno mostrato come lo stesso Paolo parlasse più linguaggi di fronte a più esperienze. Quando parlava ai pagani, quando parlava agli ebrei, quando parlava alla gente popolare, e quando parlava ai presbiteri di Efeso, ci troviamo di fronte a una grande varietà. Ecco che questa lettura ci mostri anche questa ricchezza, che diventa alla fine ricchezza per tutti. Grazie e saluto tutti.
Grazie a tutti, e volevo solo dirvi che se avete domande ulteriori le potete scrivere nel sito di Bibbia Aperta e il professore gentilmente le raccoglieremo e gentilmente darà risposta.
Va bene.
Vi do appuntamento per tutto il resto sul sito di Bibbia Aperta, dove trovate tutte le spiegazioni, tutti gli incontri, tutte le registrazioni.